E siamo al momento del dibattito. Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. A qualche giorno di distanza, noi vogliamo tornare sull'elezione del nuovo pontefice, Leone XIV, Robert Francis Prevost, eletto dal conclave giovedì scorso al quarto scrutinio. Per la prima volta nella storia un papa che proviene dagli Stati Uniti d'America, un fatto insomma che ha già acquisito una portata simbolica a cui noi abbiamo voluto dedicare l'approfondimento di oggi, e per questo saluto con piacere il collega Omar Teoldi. Benvenuto Omar.
Buongiorno Lina, grazie, e buongiorno a tutto il pubblico. Allora sì, gli Stati Uniti rappresentano ancora per molti il vertice del potere economico, mediatico, militare e anche culturale nel mondo. Ora un americano è stato investito anche di un ruolo di guida spirituale. Gli USA sono un paese con una presenza cattolica sì importante, ne parleremo, ma ancora minoritaria rispetto al ventaglio delle varie confessioni riformate. E proprio per questi motivi sembrava difficile che un americano potesse salire alla testa del cattolicesimo, e invece il conclave ci ha riservato questa sorpresa. Cosa implica questa elezione per la Chiesa cattolica americana? Il Papa statunitense avrà un peso sugli equilibri religiosi nel paese, e come influirà sul dibattito politico statunitense, da sempre molto impregnato di riferimenti religiosi? Ne parliamo oggi ad Alphaville con due ospiti. Il primo è Vincenzo Pace, sociologo delle religioni, già professore ordinario all'Università di Padova e già presidente della Società Internazionale per la Sociologia delle Religioni. Buongiorno, benvenuto.
Poi, grazie.
Buongiorno, e Guido Moltedo, giornalista e saggista, è stato vice direttore del Manifesto, per il quale ancora editorialista, segue da vicino le vicende statunitensi e oggi dirige la rivista Italy.com, Italy con la Y e la I invertite. Buongiorno anche a lei.
Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, Guido Moltedo, comincio con lei, premettendo che in fondo tutte le elezioni papali sono in qualche modo storiche. Perché questa lo è in maniera particolare? Quali sono gli equilibri che si sono rotti con l'ascesa di uno statunitense al ruolo di Papa?
Ma più che equilibri rotti, forse si vanno a creare dei nuovi equilibri. Cioè, tutti i papi, se ne andiamo a vedere, hanno rotto e ricomposto degli equilibri, soprattutto questi ultimi non italiani. Pensiamo solo a Giovanni Paolo II per l'effetto che ha avuto sui paesi dell'est, ma più in generale agli assetti del mondo in quel momento, ma lo stesso Papa Ratzinger, e per arrivare a Bergoglio, e questo è, diciamo, il quarto Papa straniero, quindi ognuno di loro ha una storia che oggi si usa parecchio questa parola geopolitica, molto spesso anche in maniera impropria, ma comunque per intenderci hanno degli effetti sugli equilibri che possono ricomporre in un modo inedito. Ecco, quindi la domanda che ci si pone oggi: in che maniera si ricompongono degli equilibri intorno ai due poli più importanti, se andiamo a vedere in questo momento, perché gli Stati Uniti rimangono la prima potenza del mondo, il Vaticano ha dimostrato, se c'era bisogno ancora di dimostrarlo in questi giorni, la sua forza non solo di religione, ma molto più che una religione, è un punto di riferimento globale, e ha un potere appunto che tutti li riconoscono, anche i non religiosi. Quindi questo binomio, diciamo, tutto americano in questo momento, tra gli Stati Uniti e il Vaticano, retto da un Papa americano, sicuramente propone degli interrogativi che appunto non era assolutamente nel novero delle attese. Questo è vero, è un Papa che assolutamente rompe degli schemi, perché effettivamente l'idea di un Papa proveniente dagli Stati Uniti era considerato assolutamente non prevedibile, non nell'ordine delle cose. Ma adesso che è stato eletto, tutto sommato Questa cosa sembra più normale di quanto potesse essere pensato prima della sua elezione, per una serie di ragioni.
Certo, magari ci arriveremo a queste ragioni. Adesso volevamo chiedere anche a Vincenzo Papa, ricordiamo, sociologo delle pace, sociologo delle religioni. Allora, negli Stati Uniti la religione cattolica non è maggioritaria, però sono la quarta nazione con più cattolici in numeri assoluti, no? Hanno una presenza comunque forte della Chiesa, no? E ricordiamo, lo dicevo anche nella copertina, che nel conclave della scorsa settimana c'erano 10 cardinali statunitensi a votare. Sì. No? Quindi erano i secondi dopo l'Italia. Ecco, però la Chiesa statunitense ha anche una storia complessa nei suoi rapporti con Roma, e secondo lei questa elezione chiude questo percorso, cioè l'inizio di una nuova era, possiamo dire così, di una nuova fase?
Io penso che sia stata una scelta molto ponderata, perché la situazione della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti l'abbiamo capito ben prima delle elezioni, era difficilissima. Perché? Perché era in atto una specie di scisma strisciante, una minoranza agguerrita, capeggiata da alcuni personaggi influenti, alcuni vescovi, era apertamente contraria alla politica pastorale di Papa Bergoglio ed era apertamente favorevole a Trump e soprattutto a tutta la costellazione ideologica che Trump in qualche modo rappresentava anche per i cattolici americani. Quindi in questo senso vedo uno spirito santo saggio, nel senso che nessuno poteva immaginare che potesse essere risolta questa questione interna eleggendo un papa americano, ma in qualche modo che potrà adesso parlare a pieno titolo in nome del cattolicesimo alla pancia dei cattolici conservatori e reazionari americani, e non avranno più nessuna scusa, non potranno dire Roma, adesso c'è un papa americano a Roma. Quindi questa è stata una mossa di grande intelligenza, di grande finezza, diciamo, dal punto di vista politico. Dopodiché vedremo cosa succederà, ma mi pare interessante.
E proviamo a dare, chiedo sempre a lei, professor Vincenzo Pace, proviamo a dare uno sguardo all'interno della Chiesa attuale cattolica degli Stati Uniti in termini demografici e sociologici, per capire insomma dove ci stiamo situando.
È un cattolicesimo molto differenziato, perché intanto è in calo. Questo va detto, nel senso che dalle ultime rilevazioni fatte dal Pew Research Center c'è stato un calo di almeno dal 23-24% del 2007 al 20, siamo attorno al 20-21 oggi, cioè vuol dire in termini assoluti 51 milioni formalmente di cattolici rispetto ai 68 milioni di una decina di anni fa, e soprattutto la composizione demografica sta cambiando, perché il cattolicesimo, che aveva radici storiche ovviamente nel nord-est, negli stati del nord-est e in parte nel sud, del sud-ovest, diciamo a ridosso del confine latinoamericano, si sta ridefinendo, perché la presenza degli ispanici, cosiddetti ispanici, cioè persone di origine immigrata che provengono da paesi latinoamericani dove sì è prevalente il cattolicesimo, ma non solo, c'è il cattolicesimo, c'è il pentecostalismo, c'è una forma di evangelicalismo giovane che sta cambiando anche la geografia religiosa americana. Ecco, questa demografia si sta ridefinendo, perché si sposta sempre di più verso il sud, verso l'ovest, e quindi in qualche modo i rapporti, non so, fra bianchi e ispanici sta mutando, no? dal 2007 al 2014 i bianchi cattolici sono scesi dal 65 al 59%, mentre gli ispanici sono saliti dal 29 al 34%. Non a caso uno degli ultimi libri scritti da un discusso, ma bene o male, acuto osservatore politico come Samuel Huntington, chi siamo noi, no? Lo scrive qualche anno prima di morire, nel 2012 se non ricordo male. Il problema qual è? L'identità americana non è più quella protestante bianca, ma sta diventando una identità un po' bastarda dal punto di vista religioso, perché sono gli ispanici il problema per Huntington, secondo Huntington, perché portano una religiosità più emotiva, una religiosità più legata al mondo pentecostale, quindi questo creerà dei problemi alla società americana. E di nuovo ci viene in mente questa figura del Papa, anche questa è stata non a caso eletto, perché sì, è americano, ma è stato a lungo in missione in Perù, parla perfettamente il castigliano, oltre che l'italiano e tante altre lingue, quindi conosce bene la realtà latinoamericana, anche questo è un profilo, come dire, che a Roma piace molto e che è in continuità con la scelta che era stata fatta di eleggere Bergoglio.
Guido Molteto, torno da lei. Da un punto di vista più politico e mediatico, cosa implica secondo lei questo Papa statunitense, seppure, lo diceva Pace, con questa lunga storia missionaria in America Latina, ci sarà un'influenza data da questa sua origine appunto nei rapporti tra il papato, tra il cattolicesimo e il resto del mondo? Basti pensare al rapporto privilegiato che ha avuto Benedetto XVI con l'Europa e a come l'origine sudamericana abbia avvicinato Bergoglio a tutto il sud globale, come lo si definisce.
Ma indubbiamente l'America democratica in questo momento non ha grandi figure di riferimento, non ci sono leader, per dire, della portata di Barack Obama, che fosse l'ultimo leader carismatico del Partito Democratico. Volenti o nolente, questo Papa va a occupare una postazione che è politica negli Stati Uniti, un po' rappresenta l'altra America, in rapporto all'America che vediamo oggi sotto i nostri occhi, l'America di Trump, che è maggioritaria indubbiamente, ma non è l'unica America che esiste, per fortuna. C'è una parte molto consistente di America che non è in sintonia con quello che accade a Washington, che può paradossalmente trovare a Roma un punto di riferimento. Questo lo vedremo poi, ovviamente, se questo è vero, ma anche non per intenzionalmente da parte del Papa, ma io penso in una certa misura oggettivamente, va a occupare un vuoto politico in un certo senso a livello di leadership, dico, non di idee. E quindi il paradosso di l'ho anche scritto questo, che un paese che quando fu eletto John Kennedy dicevano che non era la persona adatta a guidare gli Stati Uniti da parte del grosso del mondo protestante, ora che era dominante, perché avrebbe preso ordini dal Papa e avrebbe rotto la separazione tra Stato e Chiesa. Ecco, questa in qualche modo c'è una percezione rovesciata di questo, in qualche modo Roma diventa un punto di riferimento per un mondo che non è solo quello cattolico, ma in generale quello progressista. Questo è una dinamica che si può, una delle dinamiche. Se questa dinamica effettivamente si mette in moto, può a sua volta generare, come vediamo oggi, molte dinamiche non sono lineari, possono a loro volta suscitare altri tipi di chimiche altrove. Ecco, in questo senso penso che il combinato di un presidente così fortemente caratterizzato come Trump, l'America di Trump è fortemente caratterizzata, dall'altra parte tu hai un rappresentante degli Stati Uniti, perché per quanto, come è stato anche prima sottolineato, lui ha questa esperienza pastorale in Sud America. Lui, quando si è presentato dal balcone di San Pietro, non ha parlato in inglese, ma ha parlato in spagnolo come seconda lingua dopo l'italiano. Questo ha colpito moltissimo anche la destra americana, che ha visto in questo un tradimento, l'ha definito un-American. addirittura, no? E però non è American, questo è totalmente American questo Papa, è Bob Prevost, come lo chiamano, i suoi. Cioè... questo vediamo che succede, secondo me è una cosa estremamente interessante quella che sta per accadere, che adesso
siamo un po' all'inizio, giustamente. Guido Molteddo, torniamo a lei e sulla questione dell'anti-Trump, no? Non pochi commentatori si sono insomma affrettati a definire Papa Leone XIV come l'anti-Trump, che è un titolo che è risultato anche per la stampa molto seducente, no? Allora, si sa che Papa Leone non sembra essersi schierato a favore di Trump al momento delle elezioni, però bisogna essere cauti, prima di tutto perché Trump ha reagito in maniera positiva all'elezione in modo entusiasta, però non è così insomma la parte conservatrice che gli gravita attorno, e poi perché i due leader si incontreranno presto e insomma il risultato da questo colloquio non potrà essere altro che insomma elogi da entrambe le parti. E quindi come la mettiamo, secondo lei, Guido Toledo, con questo anti-Trump, Papa Leone anti-Trump?
Beh, dire anti-Trump è un'etichetta, ma non è, voglio dire, va elaborato questo concetto, cioè nel senso che la linea seguita fino adesso, almeno come cardinale da parte di Bob Prevost, è nettamente diversa da quella che sta seguendo Trump su argomenti estremamente importanti come innanzitutto l'immigrazione, il climate change, e proprio l'idea stessa, no, di umanità che i due non hanno nulla che possa essere condiviso dall'uno e dall'altro. Quindi c'è un'effettiva diversità, che questa diversità possa essere declinata in chiave di anti da una parte o dall'altra probabilmente è eccessivo, ma dal punto di vista strettamente politico va ricordato che Bob Prevost si iscrisse tra i repubblicani per votare anche nelle primarie, quindi non è un democratico doc, cioè nel senso ha votato anche probabilmente anche per i democratici, ma probabilmente più un repubblicano vecchia maniera. Questo probabilmente rende ancora più insidiosa la sua figura agli occhi di Trump, se vogliamo, perché nel senso che non può essere liquidato come non da lui Trump, ma diciamo dalla sua cerchia, come un avversario precostituito o preconcetto di Trump. Al contrario, è una figura abbastanza, diciamo, dal punto di vista strettamente politico, è uno moderato, potremmo definire un centrista, se vogliamo usare delle categorie politiche, non è un estremista. Quindi vediamo che cosa succede, però ritengo che su molti dossier ci saranno delle frizioni, indubbiamente. Se Trump continuerà a fare Trump e non cambierà direzione, e non si vede come possa farlo, ma ammettiamo che lo faccia, allora sarà uno scenario. Se invece Trump rimane il Trump che abbiamo finora visto all'opera, indubbiamente andranno in rotta di collisione, è inevitabile secondo me, anche a prescindere dalla volontà stessa del Papa, ma sarà obiettivamente visto in quella chiave lì.
Vincenzo, e questo Pace, a sua volta anche lei... altri processi. Scusi, anche lei vede una rotta di collisione probabile fra i due?
Indubbiamente, sì. Ripeto, Trump è molto più politico di quanto non si pensi, quindi è possibile che in un gioco, diciamo, in cui lui può vedersi in difficoltà, può anche cambiare, come sta facendo d'altra parte in questo momento, per esempio con la Cina, sta cambiando alcune carte sul tavolo. Oppure con lo stesso Netanyahu o in Medio Oriente, cioè è una persona, dobbiamo appunto sapere che abbiamo a che fare con una persona che può cambiare le carte sul tavolo da un momento all'altro. Quindi ora noi parliamo di un Trump come l'abbiamo visto fino adesso, ma è lui che deve cambiare eventualmente perché il conflitto non ci sia, ma se rimane lui Trump il conflitto è inevitabile, perché non credo che il Papa si adatti a Trump, non lo credo proprio, proprio sui dossier principali.
Certo.
Può cambiare l'accento, come è stato notato, sull'Ucraina, sul Medio Oriente, va bene, d'accordo, ma questo, per esempio, stiamo vedendo come il fatto stesso che cambi degli accenti per adesso, non ha cambiato dei contenuti sull'Ucraina, questa cosa sta avendo probabilmente degli effetti, e una delle ragioni per cui adesso Zelensky è più pronto a parlare con Putin e viceversa. Cioè, il cambiamento del Vaticano con lui, almeno come è stato percepito, non come effettivamente è, sta avendo degli effetti. Quindi il Papa avrà un ruolo molto importante a livello politico globale, come l'ha sempre avuto d'altra parte.
È già un primo successo. Enzo Pace, tornando a dare uno sguardo al panorama religioso in America, negli Stati Uniti, negli ultimi anni sappiamo che sono in forte espansione queste mega churches, queste congregazioni di ispirazione solitamente evangelicale che si riuniscono in enormi edifici, fanno queste messe che assomigliano più a degli show con musica, luci, scenografie. Un fenomeno peraltro che viene anche esportato in Sud America, in Africa, ma negli Stati Uniti ha un po' le sue origini, no? Come entrano queste mega churches in relazione con la Chiesa Cattolica? Sono una sorta di concorrenza alla quale l'Episcopato americano deve reagire in qualche modo, e il Papa può essere un aiuto in questo senso?
Allora, intanto questa forma, diciamo, post-ecclesiastica della Chiesa tradizionale è entrata nella Casa Bianca, perché ci ricordiamo tutti la scena in cui Trump è raccolto in preghiera e c'è una schiera attorno a lui di pastori, telepredicatori evangelici, e in particolare c'è Paula White, che è la sua consulente in capo dell'ufficio per la fede cristiana istituita alla Casa Bianca. Cioè, abbiamo un indirizzo ormai, queste chiese hanno preso possesso della Casa Bianca, e la Paula White non ha una chiesa, ha fondato una sua chiesa, è una telepredicatrice. Cioè, la sfida di questo cristianesimo molto aggressivo, molto fondato sul miracolo, sull'effetto spettacolarizzante del rito, sugli esorcismi e soprattutto sulla predicazione, più credi più hai successo economico, questa è una sfida per il cattolicesimo americano, che per tutti i cattolicesimi americani, che per ora non è stato raccolto. Per avere qualcosa, diciamo, in questa direzione, per avere qualcosa in questa direzione bisogna andare in Brasile, dove c'è qualche prete cattolico che imita la formula della Chiesa Universale del Regno di Dio, che ha questi grandi auditorium e così via. Ma per ora la Chiesa Cattolica si guarda bene nello scendere su questo terreno, perché sa che così si autodistrugge. Infatti queste chiese, diciamo, di estrema liquidità dal punto di vista della comunità, invece sono molto solide dal punto di vista dell'impresa, dell'impresa orientata al mercato religioso, costituiscono una sfida micidiale, perché non hanno più bisogno di teologia, è una teologia molto banale, non hanno più bisogno di grandi strutture per selezionare il ceto dei pastori, insomma, perché si affida tutto alla leadership carismatica. Quindi non penso che da questo fronte venga una sfida credibile per la Chiesa Cattolica. Il fronte vero è riuscire a districare questa matassa complessa che riguarda la posizione della donna nella Chiesa, che è molto più vivace.
Questo è un tema forte, certo.
È molto,
molto forte.
E
noi potremmo davvero ragionare ancora molto a lungo su questi temi, e probabilmente in futuro, mi auguro, lo faremo. Però siamo in conclusione, perché alle 13 dobbiamo dare linea al radiogiornale. Ma vorremmo chiedervi ancora, prima di concludere, a entrambi molto rapidamente, no? Un Papa allora statunitense, con il suo bagaglio di esperienze negli Stati Uniti, in Perù, alla Chiesa di Roma, alla Chiesa europea, che cosa potrà portare in particolare, appunto, in Vaticano, alla Chiesa europea, abituata a una centralità, insomma, che adesso sembra davvero meno garantita? Mi scuso, ve lo chiedo proprio in pillole, magari Guido Moltedo per cominciare.
Ma io vedo in questo Papa un personaggio, un gradualista, non è uno irruento come il suo predecessore, quindi queste cose di cui parliamo le vedremo non subito, se ci saranno dei cambiamenti. Comunque dei cambiamenti importanti ci saranno a Roma, dentro la curia, bisogna vedere anche quale tipo di ministri, di incarichi saranno distribuiti, dovremo vedere diverse cose, anche di tipo emblematico, il fatto che andrà a occupare gli appartamenti papali, non vi va la Santa Marta a quanto pare, quindi saranno anche degli aspetti simbolici importanti. Torna, sì. Da valutare. Ecco, quindi non
bello, il gradualista.
È un gradualista, secondo me.
Guido Moltedo, in conclusione. Lei è finito?
Sì.
Allora, pronto? Sì, pronto. Allora, proprio una battuta da parte di Vincenzo Pace.
Ma secondo me è un Papa che potrebbe essere all'altezza di questa sensazione che abbiamo in Occidente di essere appunto un po' decadenti, ecco, e questo tentativo di rispondere alla decadenza rilanciando con un linguaggio moderno i valori, diciamo, spirituali, i valori anche tradizionali della Chiesa Cattolica. Questo potrebbe essere la quintessenza di questo profilo che giustamente qualcuno chiamava gradualista.
Quindi gradualista e linguaggio moderno. Grazie molte ad entrambi, a Vincenzo Pace, a Guido Moltedo, grazie molte a Omar Teoldi, e il dibattito dedicato al nuovo pontefice termina qui. Grazie.